Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Libano, Israele si accanisce su Beirut con attacchi indiscriminati, almeno 1 milione di sfollati. Iran, per il momento il sistema rimane in piedi, nonostante le uccisioni di esponenti del regime. Caso Epstein, il procuratore generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, convocata dal Congresso. I deputati chiedono una deposizione sotto giuramento mentre crescono i dubbi sulle omissioni nei documenti resi pubblici. Belgio, un ex commissario europeo, Etienne Davignon, sarà processato per l'assassinio di Patrice Lumumba, leader dell'indipendenza del Congo, la storia di Esteri. Decisione ingiusta nella sostanza, ridicola nella forma, dopo 2 mesi squalificato il Senegal, la Coppa d'Africa assegnata a tavolino al Marocco. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Libano, dove continuano i raid israeliani. Secondo il Ministero della Sanità, fino adesso ci sono 968 persone uccise, tra cui 116 bambini, dall'inizio della nuova guerra del Golfo. Tra i morti ci sono anche 77 donne, 40 operatori sanitari. Federico Pataconi del CESVI, lo abbiamo raggiunto questo pomeriggio a Beirut.
La giornata di oggi è una giornata un po' particolare, perché comunque questa mattina ci siamo svegliati con rinnovati attacchi su Beirut, e non solo nella periferia sud, ma anche nelle zone ovest della città, con un pattern, una modalità che purtroppo si sta facendo sempre più frequente da parte di Israele nell'evoluzione di queste ultime 2 settimane. Ma allo stesso tempo continuano gli ordini di sfollamento da parte di Israele, e l'altra, diciamo, purtroppo notizia che ha fatto un po' la giornata di oggi è quello che siamo ufficialmente arrivati ad 1 milione di persone sfollate, perlomeno quelle registrate presso i canali ufficiali, quindi si presuppone che siano molte di più in realtà le persone che in questo momento hanno dovuto abbandonare le proprie case, e di cui al momento meno di un decimo, meno di una su 10 ha trovato spazio nei rifugi collettivi del governo, e quindi sì, molte centinaia di migliaia di persone sono al momento per strada.
Dicevi che questi attacchi non sono più sulla periferia di Beirut, ma anche la zona ovest è stata colpita. Questi attacchi sono mirati o sono indiscriminati?
Allora, mi sento di dire che tutti gli attacchi sono indiscriminati. Diciamo, quello che è cambiato negli ultimi, rispetto anche al 2024 o ai primi giorni di questo conflitto, è che appunto non fossero più limitati alle periferie sud, ma alcuni sempre con, ma anche appunto le zone ovest della città per lo più, alcuni con i cosiddetti ordini di sfollamento, altri senza alcun tipo di avvertimento. Diciamo che quello che può essere più emblematico della criticità della situazione è la settimana scorsa l'attacco a Ramlet El Baida, quindi lungo, diciamo, la costa della spiaggia di Beirut, per intenderci, verso dove si sono raggruppati moltissimi sfollati interni che vivono in tende per strada. C'è stato un attacco mirato ad un gruppo di persone, e poi la cosiddetta dottrina del double tap, quando si sono avvicinate altre persone per vedere cosa fosse successo, sono state colpite anch'esse, quindi non un attacco mirato a dei target specifici, ma un attacco appunto indiscriminato a popolazione civile.
Come viene gestita la situazione, visto che ci sono 1 milione di sfollati?
La situazione è molto difficile da gestire, ci sono vari livelli. Appunto, il governo ha istituito quasi 630 rifugi collettivi, per lo più nelle scuole, che ospitano però circa 130.000 persone. Allo stesso tempo c'è il coordinamento gestito dal Ministero degli Affari Sociali, che coordina anche la risposta umanitaria insieme alle organizzazioni delle Nazioni Unite e tutte le organizzazioni governative internazionali e locali, che si stanno coordinando per fornire una risposta il più coordinata possibile. C'è anche un grandissimo movimento di organizzazioni locali molto piccole, no? Proprio delle comunità locali, che si stanno organizzando per raccogliere beni, raccogliere fondi e aiutare le persone. La difficoltà chiaramente è raggiungere tutti, dal momento in cui non c'è una rete ufficiale, cioè la rete ufficiale di shelter, di rifugi, non copre assolutamente tutta la popolazione. Quindi ecco, è complicato riuscire a raggiungere tutti con tutti i bisogni che ci sono.
Il CESVI in questo momento che cosa sta facendo?
Sì, noi come CESVI stiamo provvedendo a portare avanti attività PFA, quindi primo soccorso psicologico, presso alcuni degli shelter nell'area di Baalbek e di Beirut, per minori e bambini che si trovano all'interno dei rifugi, e allo stesso tempo stiamo distribuendo kit igienico-sanitari e kit per specifici di igienico-sanitari anche per bambini nelle aree di Saida, Nabatie, più verso il sud. Al momento stiamo distribuendo all'incirca 700 kit che proprio nella giornata di oggi dovrebbero essere distribuiti, e anche kit di cosiddetti core relief items, quindi materassi, cuscini e tutto quello che può essere necessario per le persone sfollate dentro e fuori i rifugi collettivi. L'idea è di continuare chiaramente con questa risposta. Stiamo cercando di ampliare sempre di più le nostre capacità in termini di risposta, quindi vedremo anche come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
Giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
In Iran il sistema rimane in piedi nonostante le uccisioni di esponenti di spicco del regime. Ma per quanto tempo durerà questa resilienza del regime? Sentiamo Emanuele Valenti.
Oggi Israele ha ucciso in un raid il capo dell'intelligence iraniana, Ismail Khatib, ministro per i servizi. Nelle stesse ore a Teheran si celebravano i funerali di Ali Larijani, direttore del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, e Gholam Reza Soleimani, comandante delle milizie Basiji. Il ministro della difesa israeliano, Katz, ha detto che Netanyahu ha dato mandato alle forze armate di eliminare tutti gli alti funzionari del regime. Probabile queste operazioni continueranno. Come era già stato con l'ex guida suprema, Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra, si tratta ovviamente di figure importanti, pesanti, con una lunga esperienza, che ancora di più in questo momento erano in grado di gestire il paese in un momento di profonda crisi. Questo a un certo punto porterà alla caduta della Repubblica Islamica? Succederà subito? Succederà nel lungo periodo? Oppure non succederà mai? Nessuno può rispondere a queste domande, però possiamo dire quello che vediamo in questo momento, possiamo mettere sul tavolo gli elementi che abbiamo a disposizione. Come è successo fin dall'inizio del conflitto, il regime sta mostrando una forte resilienza e una notevole capacità di adattamento. Non è che non sia in crisi, assolutamente. Lo era anche prima dell'attacco di Stati Uniti e Israele. Era stato chiaro con la repressione della piazza lo scorso gennaio. Ma nonostante questa grande difficoltà e l'eliminazione costante e continua dei suoi leader, la Repubblica Islamica riesce ancora a funzionare e ad attaccare obiettivi in tutta la regione. Oltretutto, il bombardamento sul giacimento di gas naturale di South Pars e la minacciata rappresaglia di Teheran potrebbero segnare un'ulteriore escalation del conflitto. I suoi attacchi non sono ovviamente comparabili con quelli del nemico. Israeliani e americani stanno distruggendo importanti infrastrutture militari e, secondo diverse fonti, alcuni le abbiamo consultate anche noi in Iran, starebbero facendo moltissime vittime civili. Ma come sappiamo, l'obiettivo dell'Iran non è sconfiggere militarmente il nemico, cosa impossibile, ma riuscire a resistere, riuscire a rimanere in piedi. E finora ci sta riuscendo. Come sta riuscendo a tenere in ostaggio il mercato energetico globale. La sua lunga costa sul Golfo gli permetterà, per esempio, di nascondere le sue armi e di attaccare il passaggio delle navi dello stretto di Hormuz da diverse posizioni. Trump e Netanyahu pensavano che i bombardamenti a tappeto, uniti all'eliminazione degli alti funzionari del regime, potessero portare a una rivolta popolare e quindi alla conseguente caduta del regime. Al momento non è successo. Moltissimi iraniani sono contro il loro governo, ma si muovono tra due fuochi, il rischio di finire sotto le bombe e il timore di essere uccisi se dovessero manifestare. Il sentimento prevalente pare essere la paura. In questa continua resistenza è decisiva la compattezza dello zoccolo duro del regime. Alcuni analisti hanno parlato di un deep state, uno stato profondo, che riesce a tenere in piedi il sistema a prescindere dai suoi leader. Al centro di questo zoccolo duro ci sono sicuramente i guardiani della rivoluzione, l'elite militare iraniana che agisce sulla base di un marcato attaccamento alla Repubblica Islamica, di una forte ideologia e di un interesse a mantenere in vita un sistema corrotto che gli ha sempre garantito di arricchirsi alle spalle della popolazione. Probabile che anche questo stato profondo stia accusando e molto i colpi della guerra, ma come hanno detto oggi i responsabili dell'intelligence americana in un'audizione al Congresso di Washington, il sistema rimane in piedi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Diario americano. Sentiamo Roberto Festa.
L'ordine di comparizione che la Commissione della Camera ha emesso nei confronti dell'Attorney General Pam Bondi è il segnale che la questione degli Epstein Files non è destinata a uscire tanto facilmente dai radar della politica americana. Nella sua apparizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera lo scorso febbraio, Bondi ha tenuto un atteggiamento estremamente polemico, di sfida. A un certo punto, dagli scranni dove sedeva il pubblico, si erano alzate alcune delle vittime degli abusi di Jeffrey Epstein. Bondi aveva polemicamente tenuto le spalle alle donne, non le aveva guardate, suscitando lo sdegno di molti tra i deputati della Commissione Giustizia e di settori dei media e dell'opinione pubblica americana. Quella era stata appunto la Commissione Giustizia. Il mandato di comparizione emesso invece nelle scorse ore viene dalla Commissione della Camera che indaga espressamente sul caso Epstein e che appare piuttosto insoddisfatta del modo in cui il Dipartimento di Giustizia, quindi la sua responsabile, l'Attorney General Pam Bondi, hanno gestito i files di Epstein. I temi, i problemi sono tanti, due soprattutto collegati. Allora, la legge votata dal Congresso, l'Epstein Files Transparency Act, votata appunto lo scorso dicembre, chiedeva che tutti i files relativi a Epstein, frutto delle indagini che dal 2005 arrivano fino al 2019, quindi l'anno della sua morte, tutti i files relativi a Epstein dovevano essere resi pubblici. In realtà il Dipartimento di Giustizia ha tenuto il segreto su circa 3 milioni di pagine, 3 milioni di documenti che non sono stati pubblicati. Ecco perché. Che cosa contengono i documenti che non sono stati resi pubblici? C'è poi un problema su quelli resi pubblici, e cioè gli omissis. Mentre infatti si è lasciato scoperto il nome delle vittime di Epstein, quindi è stato possibile risalire alle vittime di Epstein, sono stati coperti, quindi con gli omissis, i nomi dei responsabili delle violenze. In altre parole, si sono alla fine tutelati i carnefici e non le vittime. Il Dipartimento della Giustizia risponde che a deputati e senatori è stata data la possibilità di consultare i documenti originali negli uffici del Dipartimento stesso. In realtà il Dipartimento ha messo a disposizione due computer, cui ogni legislatore poteva accedere solo per qualche ora, senza un cellulare, senza la possibilità di entrare nella stanza con il proprio team, con i propri collaboratori, quindi che potevano avere studiato il caso, i casi. Deputati e senatori si sono quindi trovati ad affrontare un'impresa impossibile, quella di cercare di capirci qualcosa, capire qualcosa di milioni di pagine nel giro di qualche ora. Allora, a questi dubbi, a queste domande dovrà rispondere Pambondi nella deposizione che è stata fissata per il 14 aprile e che promette di essere particolarmente tesa.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Il Belgio non ha ancora finito di fare i conti con il proprio passato coloniale e postcoloniale nella Repubblica Democratica del Congo. Il Tribunale Penale di Bruxelles ha rinviato a giudizio Etienne Davignon, ex diplomatico belga, commissario europeo tra il 1977 e il 1985, per ruolo svolto nella detenzione illegale del primo leader del Congo indipendente, Patrice Lumumba, e nel suo successivo trasferimento nella regione secessionista del Katanga, dove è stato ucciso all'inizio del 1961. Da leader del movimento nazionale congolese, Lumumba è stato il principale esponente della lotta per l'indipendenza del Congo tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Nel giugno del 1960, una volta che il paese ottenne l'indipendenza, vinse le prime elezioni libere nella storia del Congo e fu nominato primo ministro. Gli storici sostengono che Lumumba aveva firmato la sua condanna a morte durante la cerimonia dell'indipendenza a Leopoldville, oggi Kinshasa, il 30 giugno 1960. Di fronte al re del Belgio, Patrice Lumumba ha ricordato ai presenti e al re i misfatti del colonialismo e che d'ora in poi il Congo pretende il rispetto da parte dell'ex potenza coloniale. Il suo discorso di 12 minuti, trasmesso dalla radio in tutto il paese, fu molto apprezzato e diventò un manifesto di libertà per tutta l'Africa. Sei mesi dopo fu assassinato su ordine di Bruxelles. Sentiamo un passaggio di quel discorso storico di Lumumba.
Cette lutte qui fit de l'âme, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes.
Di questa lotta fatta di lacrime, di fuoco e di sangue siamo orgogliosi, fin nel profondo di noi stessi, perché è stata una lotta nobile e giusta, una lotta indispensabile per porre fine all'umiliante schiavitù che ci era stata imposta con la forza. Ciò che è stato il nostro destino in 80 anni di regime coloniale, le nostre ferite sono ancora troppo fresche e troppo dolorose perché possiamo scacciarle dalla nostra memoria. Abbiamo conosciuto il lavoro estenuante, imposto in cambio dei salari che non ci permettevano né di mangiare a sufficienza né di vestirci o alloggiarci decentemente, né di crescere i nostri figli come esseri cari. Abbiamo conosciuto le ironie, gli insulti, i colpi che dovevamo subire mattina, mezzogiorno e sera perché eravamo negri. Chi dimenticherà che a un nero si dava del tu, non certo come un amico, ma perché l'onorevole lei era riservato ai soli bianchi. Abbiamo conosciuto la spoliazione delle nostre terre in nome di testi che non facevano altro che riconoscere il diritto del più forte. Abbiamo conosciuto che la legge non era mai la stessa a seconda che si trattasse di un bianco o di un nero, accomodante per gli uni, crudele e inumana per gli altri. Abbiamo conosciuto le sofferenze atroci degli ultimi per opinioni politiche o credenze religiose. Esiliati nella loro stessa patria, il loro destino era davvero peggiore della morte stessa. Abbiamo conosciuto che c'erano case magnifiche per i bianchi e topaie cadenti per i neri. Che un nero non era ammesso né nei cinema, né nei ristoranti, né nei negozi cosiddetti europei. che un nero viaggiava nella stiva delle chiatte, ai piedi del bianco, nella sua cabina di lusso. Chi dimenticherà infine le fucilazioni dove perirono tanti nostri fratelli, i sotterranei, dove furono brutalmente gettati coloro che non volevano più sottomettersi al regime di una giustizia di oppressione e di sfruttamento.
Ce qui ne voulait plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères.
Di tutto questo, fratelli miei, abbiamo sofferto profondamente, ma tutto questo, noi che il voto dei vostri rappresentanti eletti ha designato per dirigere il nostro caro paese, noi che abbiamo sofferto nel corpo e nel cuore per l'oppressione colonialista, ve lo diciamo ad alta voce, tutto questo è ormai finito.
Noi che abbiamo sofferto dal nostro corpo e dal nostro piede dell'oppressione colonialista, nous vous le disons, tout cela est désormais fini.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Golfi è un nuovo progetto editoriale dal basso, si chiama Golfi e ce ne parla Laura Silvia Battaglia.
Golfi Khalij è un progetto, diciamo, trasversale alle generazioni, realizzato con altri due giornalisti giovani. Uno è un millennial, si chiama Lorenzo Buonarroso, un data journalist, e l'altra è una generazione Z, si chiama Miriad Alessandro ed è una giornalista che si occupa molto di social media ed è anche una grande fotografa, e tutti con grande passione per l'approfondimento, per il long form in senso contemporaneo, quindi anche tutto quello che ha a che vedere con la digitalizzazione dei dati, con la visualizzazione dei dati, con le geolocalizzazioni eccetera eccetera. Quindi nasce innanzitutto da una passione comune che tra l'altro è anche trasmessa, perché questi due giornalisti sono stati miei ex studenti in vari anni. Però l'obiettivo è questo, cioè l'obiettivo è focalizzarci su una regione del mondo che è diventata sempre più importante, lo dimostra la guerra in corso. In realtà, per chi non l'avesse capito, lo era già ampiamente molto prima, e questo peraltro anche da prima della prima guerra del Golfo, diciamo pure, ma che è diventata fondamentale per tanti snodi che non sono solo energetici, sono culturali, sono corridoi di mare, e infatti anche per questo si chiama Golfi. E sono dei corridoi, diciamo, legati anche ovviamente a interessi politici di vari attori internazionali, ma soprattutto cerchiamo di fare questo anche per far comprendere le culture, la diversità delle culture di tutti i paesi della penisola arabica, che sono molti, sono diversi, hanno anche dialetti molto diversi e diciamo anche delle storie particolarmente intrecciate, e che non vanno considerate, possiamo dire, solo come un corpo unico, ma anche come nella loro diversità e nella loro articolazione.
E si trova su quale piattaforma?
Golfi Khalij ha due anime. Una è la newsletter su Substack, esce ogni giovedì, quindi se vi iscrivete per ora gratuitamente, certamente la trovate sulla vostra mail ogni giovedì. Su questa piattaforma noi vi diamo anche delle traduzioni di pezzi usciti durante la settimana nei giornali in lingua araba e che non si trovano tendenzialmente tradotti o ripresi nella stampa italiana, men che meno, un pochino di meno, diciamo, in quella internazionale. E poi vi proponiamo un grande approfondimento con delle visualizzazioni su un tema centrale e anche un tema culturale, o se volete anche di cultura pop. E poi riprendiamo i temi soprattutto di cultura pop, ma gli elementi anche informativi, in modo molto visuale, anche su Instagram, dove tentiamo, diciamo, di raggiungere il pubblico della generazione Z.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Smart جاني غير بنظرة قتلني بنظرة يبكي مع النق شجرة سمعت صوت نوضني مرقد صوت اللي راح وفي وقت لحظات وقال لي يبكي على لا هم ميتين عايشين فوق الأرض وش دارت لك الأرض
Calcio, dell'incredibile la decisione della Confederazione Africana di Calcio, ha tolto al Senegal la Coppa d'Africa vinta sul campo e l'ha segnata a tavolino al Marocco. Ci sono oggi decine di commenti, noi abbiamo scelto quello di Liberation, che non è un giornale sportivo ma che segue da vicino le vicende africane. Questo articolo di Grigori Schneider praticamente dice che è una decisione ingiusta nella sostanza e soprattutto ridicola nella forma. Prima di sentire, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Pensavamo di aver toccato il fondo, ma a quanto pare il calcio africano possiede una sconcertante capacità di resilienza. Martedì 17 marzo, il Comitato d'Appello della Coppa d'Africa 2025 ha deciso di assegnare il trofeo a tavolino al Marocco, 3-0, nonostante la nazionale senegalese avesse vinto la finale sul campo a Rabat, 1-0, dopo i tempi supplementari. Per due mesi, la federazione marocchina e il suo potentissimo presidente, Fousi Lekja, hanno presentato ricorsi a oltranza. Il motivo? L'abbandono temporaneo del campo da parte del Senegal su ordine del commissario tecnico Pape Thiaw, disgustato da un rigore assurdo concesso ai padroni di casa dall'arbitro congolese Ndala Ngambo allo scadere dei tempi regolamentari. In realtà, dopo 20 minuti di pressione di ogni genere, i senegalesi erano tornati in campo. L'attaccante del Real Madrid, Raheem Diaz, aveva poi fallito il rigore e Ismail Assar e compagni avevano siglato il gol della vittoria nei supplementari. Un sollievo per gli osservatori neutrali. Il Marocco era stato platealmente favorito per tutta la competizione tra arbitraggi indulgenti e disagi logistici inflitti sistematicamente agli avversari. La norma invocata dai marocchini esiste. Se una squadra di calcio lascia il campo prima della fine del tempo regolamentare senza il permesso dell'arbitro, sarà considerata perdente e definitivamente eliminata dalla competizione in corso. Tuttavia, la competizione non è più in corso, ma si è conclusa due mesi fa. Ndala Ngambo era l'unico arbitro della propria decisione. Riammettendo il Senegal in campo, ha esercitato un suo diritto insindacabile. La decisione di martedì è ingiusta nella sostanza e ridicola nella forma. È facile immaginare il disagio degli stessi giocatori marocchini, impossibilitati a reagire ufficialmente in un clima politico così teso. La federazione marocchina, dal canto suo, ha tirato dritto, oltre i limiti della decenza. La Coppa d'Africa femminile, prevista per metà marzo proprio in Marocco, è stata rinviata a tempo indeterminato in attesa di questa sentenza, un chiaro ricatto volto a condizionare l'esito del ricorso maschile. Martedì si è raggiunto un punto di rottura. Il verdetto sportivo, per quanto influenzato da errori, era stato ratificato sul campo. Ora che la federazione senegalese ha annunciato il ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, la storia è tutt'altro che conclusa.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.